abbastanza sicuro che si tratti di una deposizione primaria.
Ah, ormai so che vuol dire. Le articolazioni labili, quelle delle mani e dei piedi, tanto per fare un esempio, mantengono la loro connessione anatomica. Questo indica che il cadavere è stato sepolto nel luogo di deposizione definitivo subito dopo la morte. Non è stato spostato successivamente.
Ci sono tracce tessili, un anello al dito e una fibbia da cinturone,
prosegue il professore.
Ritengo che ci troviamo al cospetto di un nobile, o comunque di una persona molto agiata. E c'è anche una sorpresa per temperamenti romantici,
aggiunge, facendoci cenno di avvicinarci. Accanto a un fianco dello scheletro è deposta una lunga treccia di capelli di un rosso sbiadito, legata alle estremità con due nastri di seta, impiastricciata quelli di sporco sulla cui natura meglio non interrogarsi. È possibile che i capelli si conservino così bene? È la mia prima domanda.
Sì, sono molto resistenti all'umidità. Tendono a scolorire e per determinare con certezza il colore si analizza la melanina, ma in questo caso credo che il rosso sia autentico. Come i suoi, Macallè.
Istintivamente mi fissano tutti, incluso il cineoperatore. Mi sento avvampare e metto le mani alla mia lunga chioma fulva, lieta di sapere, se non altro, che non si capisce che non è del tutto naturale. A meno che quello di Melchiorre non fosse sarcasmo. Con lui è impossibile capirlo, dato che usa sempre lo stesso tono di voce piatto e aristocratico.
In ogni epoca storica, i capelli di una donna hanno una valenza estetica indiscutibile. Non a caso le suore li tagliano,
prosegue il professore, continuando a fissare la treccia.
Quindi il fatto che sia stata tagliata di netto apre il campo a molte congetture.
Un pegno d'amore? Propone Miss Foley.
Certo, sì.
Concorda Melchiorre. Però l'amore passionale non è l'unico motivo per cui si possono donare i propri capelli, obietto io. Di nuovo sento gli occhi di tutti su di me. Eppure non credo di aver detto niente di insolito. Penso a mia madre, che amava pettinarmeli e farmi le trecce. Quelle che partono dall'attaccatura e man mano arrivano alle punte, aggiungendo una ciocca alla volta. Sarebbe stato bello regalarglieli. Sarebbe stato bello poterle dare da portarsi dietro, lì dove è andata, qualunque cosa amasse.
Giusto, Macallè,
ribatte il professore, ma sembra già preso da altri pensieri più importanti, quando dice.
Allora proseguiamo. È abbastanza evidente che siamo in presenza di un...
chiede, sospendendo la frase e fissandomi in attesa di una risposta.
Uomo,
dico titubante.
Esatto, bravissima, Macallè,
ribatte. Ma non saprei davvero giudicare se il suo tono è serio o no. Ma non ho il tempo di farlo. Lui mi sta già chiedendo...
Perché?
Il mio telefono squilla. È l'allarme che ho messo per segnalarmi che è ora di lasciare Montorio per andare a prendere Flora. Magnifico tempismo. Perché sì, ho qualcosa con cui argomentare. Ma non mi aspettavo un'interrogazione a sorpresa, che per inciso ho sempre odiato. Ma non posso scappare adesso. O farò la figura di quella che non sapeva rispondere. Guardo bene il ghigno immobile dello scheletro e rispondo. La teca sembra abbastanza spessa. La glabella e le arcate sopraccigliari sono pronunciate. La mandibola è robusta, il mento prominente e squadrato, come in un uomo, concludo, balbettante.
E del bacino che mi dice?
L'istinto materno prevale. So che all'asilo le insegnanti non lascerebbero Flora da sola. Ma oggi le ho promesso che sarebbe stata la prima a uscire e che saremmo state insieme tutto il pomeriggio. Professore, esordisco pronta a spiegargli le mie motivazioni mentre guardo l'ora. Sono già le 15:20.
Miss Foley,
mi interrompe lui.
Com'è il bacino nell'uomo?
Sara inizia a parlare come un robottino. Nella donna è progettato per partorire e la cavità pelvica è circolare. Nell'uomo è molto più stretta, ovvio. Loro non hanno bisogno di farci passare in mezzo niente che abbia le dimensioni di un melone cantalupo. Sono le 15:25. Professore, mi scusi, ma io dovrei andare. Dico, con tutta la fermezza che riesco a racimolare. Segue un istante di quel tipo di silenzio che preannuncia eventi di immane gravità.
Ma ci sono appena altre 2 ore di luce, Macallè. Bisogna sfruttarle.
Io devo andare a prendere la bambina all'asilo.
Mi perdoni, ma non si usa più assumere una babysitter? Domanda.
No, a meno di far ricadere in quella categoria mia sorella Antonietta. Ma prima che possa aggiungere altro, mi travolge.